uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
E arrivati al giovedì 4 a The Soup of the Day, io e Angela abbiamo ridiamo il benvenuto ad un angelo. Angelo Acerbi torna figlio il prodigo.
Eccomi qua, vi ho abbandonate, ma non potevo stare lontano da voi più di tanto e quindi eccomi di nuovo qui.
Ti eri un po' offeso? Forse perché lunedì abbiamo iniziato con Federico, quindi di Original Trio.
No,
quindi,
ma figurati se mi posso offendere, poi non, ma no. È che sono stato in altre faccende affaccendato, ma adesso mi sono disaffaccendato e quindi sono pronto a cominciare spumeggiantemente questa puntata, che ha un inizio abbastanza spumeggiante, no?
Sì, ci siamo preparati
spumeggiantissimo.
Una chicca incredibile, perché Angela ci ha raccontato una cosa che aveva letto e da lì io mi sono preparata. Angela, dici cosa hai letto che ci ha fatto tanto divertire?
Io ho letto una dichiarazione del nostro amatissimo George Clooney, il quale ha spiegato perché ha dato ai suoi figli, che si chiamano Ella e Alexander, ricordiamo i due gemellini tanto voluti e tanto amati, dei nomi così normali, perché Ella e Alexander, insomma, sono due nomi banali, diciamo, nel mondo dello showbiz. Ecco, e lui ha spiegato che mai nella vita avrebbe dato dei nomi strani, perché non ne può proprio più di ascoltare i bambini degli altri chiamati con dei nomi improbabili, insomma, come dargli torto.
E poi, no, infatti, perché adesso, se volete, vi facciamo un elenco, così, nomi alla mano, dei nomi più strani di questi pazzi artisti, attori. Chiara, vuoi cominciare?
Sì, voglio cominciare, perché ho trovato, guarda caso, prima ancora che Angela trovasse questa curiosità su George Clooney, io l'ho trovato, avevo letto in una delle mie notti insonni, perché cioè, abbiamo aggiunto anche l'insonnia, questo articolo che riassumeva un po' i nomi più strani dati da parenti famosi, da genitori famosi ai loro figli, e ce ne sono veramente di incredibili, nel senso di surreali. Allora, vorrei partire con un gruppo di tre bambini adesso abbastanza anche cresciuti, figli del cantante e attore Gavin Rossdale e la cara Gwen Stefani, che ora non sono più insieme, ma era una coppia rock molto apprezzata. Il primogenito, se non sbaglio, si chiama Apollo Bowie Flynn, e fino ancora, diciamo, resistiamo, il secondo Kingston James McGregor. E vabbè, e il terzo è quello più Zuma Nesta Rock.
Ma poracci, ma pensa di mettere d'asilo l'incubo.
Piacere, Zuma.
L'incubo di chiamare tutti sti nomi, perché poi chissà, il bambino si riconosce con Zuma, con Nesta o con Rock, va a sapere. Quindi o gli dici Zuma Nesta Rock tutti insieme, oppure.
Senti,
devi
comunque, come si riconosce è un disastro.
No, vero.
Piacere Zuma è proprio brutto, dai.
Poi c'è un'altra. Un'altra che non so se c'era passata inosservata, ma Uma Thurman si è risposata e ha avuto un altro figlio con tale Arpad Busson,
con il quale credo si siano già
anche
separati,
pure
lasciato,
esatto.
Sì, perché lui è un multimilionario.
E sta creatura si chiama Rosalind Arusha Arcadina Altalune Florence.
Beh, ma non ci dimentichiamo di chi è figlia la signora Uma Thurman, insomma, diciamo che i genitori andavano LSD, per cui esperimenti negli anni d'oro.
E devo dire che a lei tutto sommato le è andata ancora bene.
Le è andata bene,
è andata benissimo.
E bon, ecco.
Ecco, ma non ho finito. Ecco, vabbè, ci sono alcuni nomi strani più famosi, vedi la Apple di Chris Martin e Gwyneth Paltrow, oppure menzionata da Angela, mi pare a un certo punto, la Esmeralda Ada di Ryan Gosling e Eva Mendes, ma Un altro nome famoso è quello dei tre figli di Kanye West e Kim Kardashian, che sono North, Saint e Chicago. Ora non so chi se la porta
le mani.
Northwest mi fa un po' Hitchcockiano e va bene. Saint West pure lui, però etichettato, perché poi non ne riesce a uscire, no? È un po' come chiamarsi Santino. E Chicago,
perché forse tra Northwest e Chicago
no, però
è il polo di attrazione,
c'è un accanimento,
ma che ci sia tutto un simbolico direzionale, non lo so, cioè North, Saint, cioè qualche B, vabbè, dovremmo approfondire
tanto
roba.
Adesso il signor West c'ha da gestirsi la patata bollente del divorzio, che quella gli porta via anche la mutanda, diciamocelo proprio. facciamo dei gossip basso, molto basso.
Però prima di farlo vi voglio solo dire quest'ultimo, perché non ne riesco a uscire ancora. Il famoso chef Jamie Oliver con Juliette Norton hanno avuto 1, 2, 3, 4 figli, che si chiamano nell'ordine Poppy Honey Rosie è uno, Daisy Boo Pamela, il terzo che proprio cioè veramente non ti voglio dire pena, però comunque Buddy Bear, cioè l'orso Buddy, e la quarta credo sia femmina, Petal Blossom Rainbow.
Bene,
direi
bene, e adesso speriamo. Facciamoci un metro quadrato di pizza per dimenticare in onore di Jamie.
Fred, dopo questo intro ad Supodo Day, così sui strani nomi dati dalle star ai propri figli, ricordiamo un attimo nuovamente Zuman e Starock, ma va bene.
Che rimarrà nel nostro cuore per sempre, Zuman e Starock.
Torniamo a fare i seri e ricordiamo un compleanno, quello che sarebbe stato di George Romero, re. Re dell'horror, re degli zombie.
Sì, sì, no, re degli zombie in assoluto, re del film de paura. No, è vero. Fatto però bene, e fatto, lui era uno che aveva la possibilità, cioè aveva la capacità di spaventare tanto con film fatti con poco, no? Perché voglio dire, i primi film, La notte dei morti viventi, il primo era un film sull'apocalisse zombie, tutte queste cose che poi si sono moltiplicate n mila volte, però non era un film ad alto budget, era un film abbastanza super independent. E poi che ha fatto appunto tantissimi film, ha avuto una carriera anche abbastanza longeva, no? Sì. Non è stato un fuoco fatuo, come dire, che ha fatto i primi film e poi si è perso, è andato avanti è morto nel 2017 e fino all'inizio cioè alla fine del 2000, cioè negli anni 2010 ancora lavorava.
No, dico, è stato, come dire, l'inventore di quell'horror a sfondo sociale che ha segnato poi tutto l'horror contemporaneo, perché i suoi zombie sono zombie che materializzano i disagi degli ultimi nella società. Quindi da questo punto di vista, insomma, sono degli horror politici. Romero è sempre stato politicamente molto molto impegnato.
Di tutta altra veste, però comunque parliamo di atmosfere oscure, era un'altra festeggiata di oggi, una grande regista, Ida Lupino.
Diciamo, noi siamo abituati a chiamarla Ida, quindi chiamiamola così, anche perché i genitori erano di origine italiana, il padre, insomma, Lupino, lo dice il cognome, era di Bologna, emigrato in Inghilterra, lei e ha studiato recitazione e poi è andata in America e è esplosa come attrice, ha fatto più di 50 film, però ha avuto sempre il desiderio di dirigere, di scrivere, insomma ha scritto e diretto anche lei dei noir molto molto interessanti, ricordo La preda della belva, La grande nebbia, Guai con gli angeli. La sua caratteristica era quella di unire il noir al melodramma, cioè, quindi sono dei lavori molto molto particolari, e anche lei con un occhio ai problemi sociali e alle figure della donna. Insomma, Ida Lupino è considerata da tutti quelli che si occupano di cinema delle donne insomma un faro, perché in anni particolari insomma è riuscita a imporsi.
Anche perché la signora Lupino all'inizio degli anni 50 aveva una casa di produzione indipendente sua, con la quale aveva scritto e coprodotto molti film a messaggio sociale, film di sensibilizzazione sociale. Quindi si aggancia a quello che hai appena detto tu, Angela, del doppio passo, sia di intrattenimento che di messaggio dei suoi film. E in più è stata l'unica donna regista a dirigere un episodio di The Twilight Zone, della prima serie originale del Twilight Zone degli anni 60, e ha fatto comunque, anche oltre a tutti i film che hai citato tu, ha fatto anche più di 100 episodi come regista di serie televisive, dal western alle situation comedy, ai gialli, ai gangster stories, tutto. Quindi è veramente un personaggio super anomalo e molto all'avanguardia all'interno del sistema hollywoodiano, ecco.
Assolutamente. E chiudiamo ricordando un titolo, insomma, La preda della belva, perché di prede parleremo ancora, e anche sì, di belve.
Mamma, che assist che ci dai.
Io ci rido e lancio una pausa, così mentre ridiamo pensiamo appunto alle prede. Fred. C'era stato l'assist di Angelo Acerbi, o di Angela, non ricordo, sulle prede di Angela, sulle prede, perché sì, sarà che oggi sarebbe stato il compleanno di Giorgio Romero e quindi ci sentiamo abbastanza dark, oscuri e con brandelli di carne umana nel nostro immaginario, ma non possiamo fare a meno di commentare la notizia che è stata annunciata da una, no, meno di una settimana, ma comunque da una buona settimana, e che ha fatto molto parlare di sé, e cioè il prossimo film di Luca Guadagnino,
che si chiama Bones and All, ed è una storia che racconta di una giovane donna che si chiama Marion, che attraversa il paese alla ricerca del padre per capire perché lei nutre il desiderio di uccidere e mangiare tutte le persone che ama. E regista Luca Guadagnino, protagonista Timothée Chalamet, e il terzo che manca della triade di Chiamami col tuo nome è il signor Armie, che però adesso ha un po' di problemi di cannibalismo latente.
Infatti, a proposito, cioè, sembra, di Bones, diciamo
sembra una costruzione di marketing pubblicitario pazzesco, invece non lo è.
Almeno non sembra esserlo. Io mi aspetto a un certo punto un'epifania, come dire, una rivelazione per trovare una quadra a sto cerchio strano che non abbiamo ben capito. Ricordiamolo, più di una ex diciamo amante di Armie Hammer ha raccontato di suoi per ora solo pensieri e desideri a sfondo cannibale, ma non di pratiche messe in atto, e lui non ha smentito, tace. si è solo, ecco, levato, diciamo, tolto da una, da un set che stava, su cui stava iniziando a girare.
Più di uno, lo hanno mandato via anche da una serie TV.
Esatto, lo hanno mandato,
la seconda, quindi, stagione o terza stagione della serie TV che stava facendo.
Molto strano, perché fino adesso sono parole, come dire, quindi strano che lui non abbia reagito.
Beh, sì, strano, però in queste situazioni, cioè, con una cosa così gigantesca e che è peggio di qualsiasi, non è che ha fatto le corna a qualcuno, non è che ha preso o ucciso in un incidente di auto qualcuno, voglio dire, queste cose che sono tragiche comunque, questa cosa qua è talmente gigantesca che forse è meglio se non dici niente. È meglio se stai lì nel tuo e aspetti che l'onda anomala passi, e poi quando il mare rimane un po' mosso, allora magari fai un paio di mosse tue, perché se io non, io sinceramente mi succedesse una cosa, non so voi che cosa vuoi dire,
cioè, lo so, però io
ma non puoi dire niente,
però c'è anche la cosa che sì, c'è anche la cosa però che io forse vorrei controbattere, se non altro dire la mia al riguardo, no?
Beh,
non
lo so. Allora, tanto qua bisogna capire, chissà quando potremo farlo, e ammesso che sia giusto di entrare così tanto nella vita delle persone, per questa non è una sfera privata, è privatissima, ovviamente sull'idea del desiderio di mangiare la persona che si ama e di possederla fino alla morte sono stati scritti talmente tante pagine, non solo di romanze ma di letteratura psicanalitica, che insomma siamo quasi nell'ovvio, no? Quindi sì, è un argomento che è stato preso altre volte in considerazione anche dal cinema. Luca Guadagnino arriva a buon ultimo, e quello che sconcerta è sicuramente la coincidenza temporale,
la tempistica,
ecco. Sì, sì.
È solo quello che fa un po' sorridere, insomma, che nessuno sceneggiatore forse avrebbe pensato di scrivere una storia in cui questi due avvenimenti arrivassero insieme, insomma. Comunque Guadagnino sta facendo anche altre cose, dai.
No, ma di fatti
è instancabile e inarrestabile.
Scandalistica, quella un po' più, e a questa notizia cosa ha fatto? Hanno alzato il telefono e hanno chiamato la moglie, futura ex moglie di Armie Hammer, per sapere cosa ne pensa. Lei ovviamente ha dato fuori di testa, dicendo che è una roba squallida, che sfruttano il momento, che sono delle persone spaventose, che mangiano sul cadavere. Adesso detto così fa ancora più ridere in questa situazione. Che mangiano sul cadavere ancora caldo, eccetera eccetera. Poi è una polemica da parte sua che lascia tempo che trova, perché non credo che Guadagnino si sia messo insieme,
no, ma poi
si sia messo insieme a David Gajanic che ha scritto il film, a farlo l'altro ieri.
Esatto, infatti questo, se i tempi dei film sono quelli che sono, ora a Hollywood possono essere un po' più veloci, però non è che lo pensi un giorno e il giorno dopo.
Assolutamente. Poi consideriamo che appunto lui è appena uscito dal successo che ha ottenuto la serie We Are Who We Are, che è andata benissimo, grandi recensioni, pieni di lodi, sta girando, lavorando a un film drammatico con Jennifer Lawrence, e sappiamo che sarà il regista del remake di Scarface, quindi insomma non credo proprio che abbia bisogno di farsi pubblicità
magari,
con un argomento come questo.
Quindi probabilmente questo progetto di Bones and All magari lo tiene un attimo freddo da parte, lo congela,
ecco,
un secondo fa
come i cadaveri.
Esatto.
E vabbè,
e dagli, è tutto come la giri, caschiamo sempre lì.
Facciamone un call case.
Ma io chiuderei dicendo: in Guadagnino we trust. Red Film Radio. Come tutti i giovedì è arrivato il momento di scoprire cosa ci riserva Film TV in edicola dal 2 febbraio, e per farlo c'è con noi Mauro Gervasini.
Ciao a tutti, eccoci qua.
Ciao Mauro.
Ciao, come
cosa
va?
Iniziamo oggi, caro Mauro.
Allora, questo è un numero particolare, avete visto? Ci sono un sacco di interviste, un sacco di cose. Molto italiano, molto cinema italiano.
È vero, sì, non ci avevo fatto caso, però sì.
Volevate partire da Fernando Di Leo, mi dicevi.
Sì, io voglio partire da Fernando Di Leo perché, vabbè, è un regista che amo molto e anche tu lo ami, l'ho capito leggendo il tuo articolo. E, insomma, poi sta per essere visto da tutti Calibro 9, il film di Tony D'Angelo, e quindi, insomma, è inevitabile parlare di Milano Calibro 9.
Di Milano Calibro 9, sì, Calibro 9. Che appunto il film che sta per essere visibile di Tony D'Angelo è una specie di seguito di Milano Calibro 9, ovviamente a molti anni di distanza. Milano Calibro 9 è un film del 1972 che di fatto ha un pochettino anticipata quella che poi sarebbe diventata la corrente del cosiddetto poliziottesco all'italiana, che ufficialmente nasce lo stesso anno con un altro film che è La polizia ringrazia di Stefano Vanzina, uno degli unici due film che Steno ha firmato col proprio nome e non con lo pseudonimo. Milano Calibro 9 però è una cosa un po' diversa, perché si ha dentro degli elementi molto tipici del cinema italiano. Fernando Di Leo arrivava dal western, quindi comunque si è portato dietro un pochettino i toni, se volete anche in certi casi un po' grotteschi, di questo filone all'italiana, però con un occhio ad una certa malinconia, ad una certa messa in scena più rigorosa che guarda al polar francese. Di Leo era un appassionato di Melville e quindi nel film ci sono un pochettino di questi rimandi, ma in realtà è una cosa soprattutto, devo dire, piuttosto originale, che lui si è ispirato al mondo di Scerbanenko, anche se non precisamente ad un racconto. Esiste un racconto di Scerbanenko che si chiama Milano Calibro 9, ma racconta una storia un po' diversa, e però insomma comunque si è ispirato a quel tipo di contesto. In realtà poi io nell'articolo su FinTV parlo di Fernando Di Leo ad ampio raggio, nel senso che ha avuto una storia artistica talmente particolare, talmente interessante, che pensavo valesse la pena ricordarlo. Oggi è un regista abbastanza di culto, nel senso che soprattutto grazie al lavoro di una rivista come Nocturno, che lo ha seguito tantissimo negli ultimi anni di vita. È morto nel 2002, mi pare, o 2003, comunque all'inizio del millennio, e sono stati riscoperti i suoi film. Non sono, a suo stesso dire, tutti della medesima qualità, ne ha diretti una ventina, però alcuni hanno fatto il generone italiano, diciamo così, e quindi valeva la pena ricordarlo. È un cineasta irripetibile oggi, assolutamente. Lo dico anche con grande rispetto nei confronti del film di Tony D'Angelo, però quella stagione è veramente terminata, è finita, non può più ritornare così come è stata negli anni 70.
Sì, ma è anche un discorso non solo di qualità registica, è anche un discorso di facce, perché il cinema di Di Leo si legge moltissimo sulle facce e sui corpi, e ora quelle impronte lì non le abbiamo più. Dobbiamo riconoscerlo, no?
No, sono d'accordo. In realtà Tony D'Angelo azzecca una faccia che secondo me è perfetta per il genere, che è Michele Placido, però ha un ruolo veramente piccolo. Lui fa quello che era Mario Adorf nell'originale, però Adorf in certi momenti si mangiava addirittura il film. E comunque, per quanto riguarda Milano Calibro 9, Di Leo per primo disse che lui aveva azzeccato il protagonista, perché Gastone Moschin, che fa Ugo Piazza, nessuno avrebbe mai detto che sarebbe stato così straordinario, perché lo stesso Di Leo tutti mi dicevano ma no, non prenderlo, è un comicaro. Così gli dicevano, perché faceva i ruoli brillanti, Moschin lo conosciamo, è invece certo. Eccezionale.
Invece fa un cattivissimo.
Eccezionale, veramente eccezionale. E quindi, insomma, mi piaceva, soprattutto per chi non dovesse conoscere i film suoi, molti dei quali peraltro sono visibili su Prime Video gratuitamente, ecco, mi piaceva che si potesse creare una sorta di percorso per la visione. Ecco.
Beh, io da sostenitrice ogni volta che passa un film di Di Leo in televisione, poi lo suggerisco nella nostra rubrica Che cosa vedere stasera, perché mi sembra assolutamente indispensabile.
Mi preme sottolineare, appunto, come ha detto Mauro, che questo è un numero molto italiano, e c'è un'altra, diciamo, parte interessante, quella dedicata all'approfondire il nuovo film di Pupi Avati, Lei mi parla ancora, con sia un'intervista a Pupi Avati molto bella di Roberto Manassero, sia una di Mariuccia Ciotta a Elisabetta Sgarbi.
Sì, perché il film è il film che, premetto, io ancora non ho visto, però è ispirato, è tratto da questo libro in parte autobiografico che ha scritto il papà di Elisabetta Sgarbi, Giuseppe, e che racconta, tra le altre cose, se non ho capito male, anche, diciamo, questa la lunga storia d'amore che lui ha avuto con la moglie, nonché mamma di Elisabetta. E Pupi Avati, insomma, in qualche modo fa capire che fosse una storia, quanto fosse una storia perfettamente nelle sue corde. La cosa che mi ha fatto abbastanza così impressione dell'intervista è quando lui parla della scelta di Renato Pozzetto, perché il protagonista del film è Renato Pozzetto, ma non in un ruolo comico, perché il personaggio è un personaggio malinconico invece, e Pupi Avati dice che si è commosso quando ha parlato per la prima volta del film con Pozzetto, perché Pozzetto aveva vissuto da poco una storia simile con la moglie che non era morta da molto, e quindi si è talmente immedesimato nella faccenda che quasi diveniva da piangere, insomma, e quindi ha avuto un approccio molto emotivo nei confronti del film, e questa cosa mi ha molto incuriosito, non vedo l'ora di vederlo proprio per vedere come ha reso questa commozione poi sullo schermo, insomma.
Io l'ho visto per prepararmi all'intervista e mi ha colpito positivissimamente.
Ah, è bello allora, bene.
Cioè, Renato Pozzetto mi ha colpito, ecco. Non pensavo.
Roberto Silvestri, che non è di bocca buona, lo possiamo dire, nella sua recensione per Film TV ne parla molto bene, quindi anche io mi sono molto incuriosita, perché
devo dire siamo rimasti tutti stupiti, perché tra l'altro non credo che sia proprio nelle corde di Roberto il cinema più avanti, però devo dire che evidentemente questo gli ha, come dire, sollecitato tutta una serie di considerazioni che vanno anche al di là di quello che è il cinema al quale ci ha abituato, insomma. Effettivamente c'è un'apertura probabilmente anche a qualcosa di nuovo. L'ho trovato particolarmente interessato, Roberto, a questo tipo di svolta, nonostante non sia più giovanissimo Pupi, però evidentemente si è messo in gioco anche lui, ecco, questo intendevo dire.
Last but not least, prima di lasciarti andare, c'è un'altra parte d'Italia, quella rappresentata da un Riccardo Scamarcio inedito in versione di sceneggiatore e anche produttore, intervistato da Pedro Armucida su L'ultimo paradiso, film di Rocco Ricciardulli, che esce da venerdì, appunto domani, su Netflix.
Sì, anche questa è un'intervista molto interessante, altro film che ancora non ho visto, però devo dire che l'intervista è interessante soprattutto perché credo per la prima volta in questa maniera così approfondita Scamarcio parla del suo ruolo di produttore. Cioè lui ha dai tempi di Miele di Valeria Golino, ve lo ricordate, il film che era al Certain Regard, in Francia qualche anno fa, a Cannes, che in Italia faceva fatica, era una sceneggiatura che faceva fatica a trovare una produzione, e da lì lui ha cominciato questa avventura parallela a quella più nota ovviamente di attore come produttore, e mi sembra che abbia le idee molto chiare da questo punto di vista. Non si nasconde le difficoltà di un ruolo del genere nel cinema italiano oggi, però mi sembra che abbia anche molta voglia di sperimentare, di aprirsi a delle ipotesi di cinema, anche se volete un pochettino diverso rispetto ad alcune di quelle che ha frequentato da attore. Quindi non so, mi sembra, non posso dire un buon inizio perché ormai in realtà lo sta facendo già da qualche anno, però pare di capire dall'intervista che sia un'attività alla quale si vuole dedicare maggiormente nel futuro, insomma in un immediato futuro, ecco.
ha detto che il cinema è meglio della vita nella conferenza sul film. Staremo a vedere. Intanto andate via.
È diventato più buono perché è diventato papà, hai visto?
Sì, è quello, sì, guarda, non ci sta niente da fare. Ci sono altri esempi di attori che si sono addolciti tantissimo per la gioia di noi giornalisti, che almeno peniamo un po' di meno. Che dire, andate a comprare il numero di film TV, appunto, molto italiano. Grazie. E questa settimana molto approfondito, grazie a Mauro Gervasini. Torna presto,
alla prossima allora. Grazie.
Ciao.
Grazie.
Fred Film Radio. Vi ho mai detto che il giovedì è il mio giorno preferito cinematografico? Non è mai stato il mercoledì, ma sempre il giovedì. Sarà che sono nata di giovedì, cara Angela Prudenzi, e quindi voglio sapere, per festeggiare il mio giorno preferito della settimana, cosa devo vedere stasera.
Ma prima di stasera, così rapidamente, io vorrei consigliare a chi sta a casa all'ora di pranzo, alle 12.25 su Iris, Cortesie per gli ospiti di Paul Schrader, un film di cui si è persa memoria, sbagliando, perché è un film molto molto interessante. Porta sullo schermo un romanzo famoso e racconta, in una Venezia un po' labirintica e anche un po' spettrale, la storia di due coppie. Una è interpretata da Rupert Everett e Natasha Richardson, sono due amanti che vanno in vacanza a Venezia e conoscono un americano che è Christopher Walken, inquietante il suo, e anche lì con la compagna, e vabbè, insomma, questa coppia bella giovane è sedotta da appunto dall'inquietante Christopher Walken e si ritroverà dentro un gioco di ambiguità e anche di un discreto erotismo. Insomma, quando si dice Cortesie per gli ospiti, sembra, cioè, venite che sarò a vostra disposizione, vi farò mangiare chissà che cosa, sarete benissimo a casa mia. State attenti, le cortesie a volte possono nascondere altro. Invece per la serata Rai 2 alle 21.20 manda in prima visione TV The Equalizer capitolo secondo, e è il film che riporta sullo schermo, interpretato da Denzel Washington, un ex agente della CIA, Robert McCall, che al solito è chiamato a raddrizzare quello che aveva storto. Ora, questo è il secondo capitolo, dicevo, perché il primo, avendo incassato 230 milioni di dollari nel mondo, essendo costato 55, beh, insomma, giustamente hanno detto perché non fare il secondo, e il secondo è andato abbastanza bene perché ne ha incassati 190, non come il primo, anche se questo è migliore. Questo secondo capitolo lo ritengo più riuscito. Insomma, per una serata d'azione, io ogni tanto ho proprio bisogno di vedere i film d'azione, non so se a te capita questo. Assolutamente. Ma io me li vado a cercare.
Assolutamente, no? Anzi, ho sentito una cosa, non ridete, nel mio recupero di Dawson's Creek c'è a un certo punto Joy che dice una cosa che sposo in pieno in questo periodo, dice: in questo momento di incertezza e tutto, ho tanto bisogno di uno di quei film d'azione dove c'è qualche tragedia immane, tipo fine del mondo, e arriva il, in questo caso, nel nostro caso di solito Gerald Butler, ma comunque il personaggio di turno che alla fine risolve l'impossibile. Tutto questo in una situazione di azione incredibile. Ecco, sposo in pieno questo sentimento, la voglia di vedere il caos risolto.
Esatto, poi ultimamente Denzel Washington sembra proprio essersi legato a questo tipo di film, perché da una parte fa il regista impegnato, dall'altra porta a casa la pagnotta, insomma, quindi lo vediamo sempre più dentro film in cui, come dici appunto, è chiamato a risolvere l'impossibile, insomma. Ma dai Denzel, siamo comunque con te.
Ti amiamo lo stesso, Denzel. Fred Film Radio. Fred Film. Ieri pomeriggio le nostre curiosità sulle nomination ai Golden Globes sono state fugate perché appunto sono state annunciate. Cara Angela Prudenzi, che ne pensi e vogliamo parlarne?
Ma parliamone, insomma, io sono, da una parte ci sono delle certezze, da una parte anche delle sorprese, perché ad esempio nella categoria miglior film drammatico Una donna promettente se ne sta parlando parecchio, è vero, ma così da farla schizzare prepotentemente tra i migliori, sono stata sorpresa, come sono stata sorpresa anche da The Father, perché è un film, anche questo, se ne è parlato bene, però nessuno lo ha mai messo così proprio in prima linea, e è una sorpresa per me anche Mank, film che ha diviso, mentre Nomadland lo davamo tutti per scontato, qui c'è stata proprio, come dire, una conferma delle idee di quello che potevamo tutti immaginare, e sempre a livello sorpresa Il processo ai Chicago 7, mm-hmm. Nostro amato Sorkin, qui veramente ho avuto un momento di stupore, perché non pensavo che ce l'avrebbe fatta. E poi vabbè, le commedie sono quelle, Borat, insomma, non so se è proprio tra le migliori, però la sequenza con Giuliani secondo me vale tutto il film, insomma, credo che abbia dato un bel colpo alla campagna di Trump.
E ricordiamo anche un'altra buona notizia per l'Italia, c'è la nostra Sofia.
Sì, è vero. Beh, insomma, che vogliamo dire? Sofia è Sofia, ma tu sai come sono contenta. Ci vedo, no? Verrete con me a Los Angeles. Dov'è che si danno a Los Angeles?
O meglio, chiariamo, a parte Sofia Loren non è tra le candidate a migliore attrice, ma La vita davanti a sé è nella cinquina dei film in lingua straniera, quindi candidato insieme a film per ora sulla carta molto più forti, almeno a mio parere, a cominciare da Another Round di Thomas Vinterberg, che si è portato a casa mezzo EFA, mezzo European Film Award, sì, La Llorona,
e forse tutti anche,
forse tutti, esatto, certo. E due, il film dell'italiano Filippo Meneghetti, di cui avevamo già parlato, perché era il candidato della Francia.
Sì, il mio film è sicuramente La Llorona, appunto, decisamente sul Guatemala quest'anno, nel mio cuore, lo so, non me ne vogliono gli italiani, però...
Ma l'avevi già detto, mi pare, che questa cosa ormai...
È uno dei miei film preferiti della stagione passata, perché era due anni fa, nel 2019, al Festival di Venezia, quindi nella giornata degli autori, quindi io insomma sono fedele agli amori.
Tra le migliori miniserie o film TV, devo dire, io prego che quel capolavoro, e lo dico con tranquillità, di Normal People vinca qualcosa e non ci si faccia offuscare invece da prodotti buoni ma non rivoluzionari, come La regina degli scacchi di Undoing, Unorthodox. Normal People era proprio, è stata un'esperienza troppo emozionante per lasciarla lì così, quindi io prego, spero, non lo so, perché ha fatto parlare meno di sé di altre, però spero.
Sì, beh, una serie per cultori.
Sì.
Probabilmente, ecco, una di quelle che non sono esplose, forse perché non ha avuto nemmeno l'adeguata pubblicità, un lancio in stile Amazon o Netflix, credo che questo abbia un po' penalizzato, però no, insomma, anche io spero che gli sia data la giusta risonanza, insomma.
Fra poco ci faremo un'idea anche di una nuova star, cioè la candidata miglior attrice non protagonista Elena Zengel nel film con Tom Hanks, che vedremo fra pochissimo su Netflix, che è Notizie dal Mondo, News of the World. Io sono molto molto curiosa, il film esce il 10 febbraio qui in Italia e pare che porti Tom Hanks i nuovi lidi e forse chissà nuovi premi.
Ma insomma, Tom Hanks è un grande attore, io sono rimasta folgorata da lui quando lo vidi in Da Grande, versione sì, ecco, versione inglese, americana, Big. E Big, e lui vabbè è fantastico, però il mio cuore tra tutti questi grandi attori batte per un nome che è in lizza tra i migliori attori per TV movie, e cioè il mio amato Mark Ruffalo.
Certo,
lui è il suo gattino e il suo gattino Biscotti.
Tanto diciamolo, possiamo dirlo, mi sento tranquilla a dichiararlo. Pure se Marco Ruffalo avesse fatto solo una scena dove prendeva il caffè, tu avresti comunque votato per lui, per cui...
Ma ovvio, sembra evidente, qualsiasi cosa faccia, lui è perfetto. No, vabbè, lo trovo un attore straordinario, mi piace, lo sai, insomma, non è ovviamente una cosa fisica, che proprio mi ispira, no, fiducia. È uno di quegli attori che quando lo vedi in un film tu dici, vabbè, però ecco, insomma, so che alla fine, anche se soffrirò, sarò bene, perché sono sempre storie che hanno un fondo di un fondo emotivo, di verità che è forte, no? Ecco, no, lui non si infila nelle storie banali.
No, poi dici che fisicamente lo buttiamo via, dici, nel senso, lo rifiuteremmo.
No, non lo butto via, però non è la sua, cioè non è la sua caratteristica principale, no?
Facevo dell'ironia spicciola. direi, io sono molto curiosa e chiudo sulle migliori attrici protagoniste in un film drammatico, perché ha una più ovvia e meritatissima ipotetica vincita di Frances McDormand. Vedo, ecco, Viola Davis e Vanessa Kirby stare lì a strizzare l'occhio e dire forse.
Io credo che la Kirby quest'anno, insomma, potrà veramente puntare in alto. Io credo che lei sia l'attrice in maggiore salita, non so se è giusto dire così, e insomma, sai che Hollywood è sempre molto attenta, quando può lanciare qualcuno lo fa volentieri. Mm-hmm. E quindi qui è vero che stiamo parlando di stampa estera, ma proprio perché stiamo parlando di stampa estera, la sua è un'interpretazione limite, perché se ne può anche essere colpiti negativamente, tale è l'immedesimazione, insomma, ricordiamolo, lei dà vita nel film a una scena lunghissima di parto che dura 20 minuti, un piano sequenza in cui veramente ci sentiamo accanto a lei, e può essere disturbante. Però questo è il classico tipo di interpretazione che invece il critico straniero, quindi per la maggior parte europeo, no, che vive in America, insomma, invece può riconoscere davvero l'attrice di talento.
Scopriremo tutti, ricordiamolo, il 28 febbraio, domenica, i 78esimi Golden Globe condotti da le divine Tina Fey e Amy Poehler, che condurranno a distanza anche l'una dall'altra, cioè una sarà a New York e l'altra a Beverly Hills. Quindi curiosissima, ma tanto quelle due possono fare quel che vogliono, secondo me sono perfette, io non vedo l'ora, e quindi per i Golden Globes a appuntamento al 28 febbraio, e con te,
ma
Angela,
poi,
a fra poco.
Chiara, ma lo facciamo noi a distanza?
Esatto, figurati loro.
Ma figurati loro.
Infatti potremmo essere le nuove Tina Fey e Amy Poehler, candidiamoci.
Sì, dai, fatta.
Fred. E anche questo giovedì, che ci ha regalato anche il ritorno di Angelo Acerbi, volge alla chiusura, più lunga del solito, ma avevamo tante cose da dirvi e consigliarvi, e infatti non è finita qui.
No, abbiamo un altro consiglio da dare, cioè di correre nelle edicole e comprare il nuovo numero della rivista del cinematografo, dedicato ampiamente, tra le altre cose, a un americano a Parigi, perché sono 70 anni dal giorno in cui questo meraviglioso film, un capolavoro assoluto, ha visto la luce, e a parlarne è un grandissimo, cioè Damien Chazelle. Racconta l'influenza che ha avuto Minnelli sul suo cinema, e in particolare ovviamente sulla La Land, dice che Minnelli era un visionario assoluto, e racconta pure di come il balletto finale che chiude in qualche modo La La Land sia stato ispirato direttamente dai film di Minnelli, in particolare da Un americano a Parigi. Quindi insomma, un numero da non perdere.
Bello, 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 dove c'è musical, Un americano a Parigi, Damien Chazelle, dico, non ci sono dubbi.
Dove c'è La La Land, io e Chiara sappiamo che siamo i fan sfegatatissimi, La La Land vince sempre su tutti.
Da farci 3, 4, 5 Fred musical speciali. Sì, e quindi va bene, quale modo migliore per salutarvi con tutti questi consigli, compreso quello di doppia edicola, visto la rivista del cinematografo e prima ancora di Film TV, e quindi grazie Angelo per essere tornato, grazie Angela di non abbandonarmi mai, grazie a tutto il team di Fred, ricordiamolo, nel dietro le quinte, noi torniamo domani, informazione chissà, il venerdì è sempre, non si sa in che formazione, ma sicuramente un trittico ci sarà, io sono confident, alle ore 10 circa su canale italiano O Entertainment di Fred, in replica durante la giornata con completo dei brani musicali attentamente selezionati da Federico Spoletti su Mixcloud, oppure tutti i nostri sproloqui cinefili sulle migliori piattaforme di podcast, tra cui Apple Podcast, Spotify ovviamente, Deezer e tanti altri. A domani Angelo e Angela, e sempre ovviamente su Fred, The Festival Insider.
Ciao.
Ciao.
Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili, al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con...
Im internationalen Filmfestspiel in Berlin, mein Name ist Beatrice Behn.
Herren Begumfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.